Buongiorno, commento attraverso questa breve audiolezione la dispensa intitolata Politiche per le famiglie e i minori e biopolitiche di inizio vita. Può darsi che possa servire per il ripasso, in ogni caso l'obiettivo che ha questa comunicazione è di far vedere in che modo si esamina una politica legata ad un'area problematica. Qui è abbastanza facile anche occuparsi e approfondire questo argomento perché nel mio libro Politiche dei Servizi Sociali c'è un capitolo espressamente dedicato a questo tema, quindi la lezione ha tentato di andare oltre rispetto a quella monografia che è già lì presente. Allora, pagina 1 è una sintesi, una mappa per far vedere in che modo qual è lo schema che abbiamo usato, in che modo si può lavorare attorno a questo tema. Quindi, per analizzare un'area problematica dal punto di vista delle politiche sociali, occorre avere dei dati, raccogliere delle informazioni e argomentare sul problema. Quindi, dedicarsi a dire qual è il problema che viene trattato da questa specifica politica dei servizi. Naturalmente a noi questo interessa non solamente dal punto di vista della ricognizione sui bisogni e le domande, ma ci interessa dal punto di vista del funzionamento delle reti d'offerta, perché ripeto, l'oggetto delle politiche sociali è quello di regolare il funzionamento delle reti d'offerta. Allora, evidentemente il lavoro che occorre fare in questi casi è quello di studiare i libri recenti, vedere saggi di articoli e riviste, e cercare su siti web specialistici. La sequenza che ho messo è secondo me la sequenza giusta, cioè primi libri, poi saggi e poi siti web. So benissimo che oggi le generazioni attuali rovesciano completamente questa articolazione, prima cercano su internet e poi solo alla fine guardano sui libri, ma il metodo rigoroso sicuramente quello di vedere un libro. Un libro ha sempre un maggiore sforzo argomentativo, sicuramente molto più approfondito delle singole informazioni, pur importantissime, che si raggiungono sul web. Allora, il libro Politiche dei Servizi Sociali conteneva già allora, al 2001, una biografia aggiornata in tema della famiglia. Durante la lezione io ho trattato, ho fatto delle mini recensioni di questi recenti libri sull'argomento che si trovano a pagina 2. Roberto Volpi, La fine della famiglia, Maestro Verbali, Dalla Zuanna Garelli, La sessualità degli italiani, Massimo Ricalcati, Cosa resta del padre, Daniele Del Bocca, Sopravvivere con un welfare inefficiente, Leonardo Lenti, Il diritto di famiglia e servizi sociali, insomma libri, non li sto a vedere, li vedete direttamente lì, che trattano questo argomento, libri recenti che elaborano questo tema. Quindi naturalmente il metodo è quello di ogni tanto di aggiungere a una letteratura preesistente delle nuove letture. Comunque la questione è sempre quella di esaminare e mettere al centro il tema che è trattato da quella politica sociale. Una prima marcia d'avvicinamento la ottengo con il lucido di pagina 3. Quindi allora, le famiglie sono, nelle società contemporanee, in particolare nelle nostre società europee, che sono caratterizzate da un welfare più strutturato, da popolazione più anziana, da cicli di vita molto particolari, le famiglie sono caratterizzate da due macro tendenze. Uno, la famiglia mantiene una sua forza nel corso del tempo storico, stabilità, sicurezza, le famiglie contribuiscono all'economia, sono un elemento del rafforzamento dell'identità. Nello stesso tempo, nelle società contemporanee, le famiglie sono anche caratterizzate da dinamiche di debolezza, fragilità psicologica, ritmi di lavoro che influenzano le relazioni coniugali, isolamento. Le famiglie che hanno dentro le società contemporanee sono, salvo quelle che si organizzano a livello comunitario, e il ruolo dei servizi sociali è anche quello di mettere assieme famiglie, però in generale la famiglia sono dei nuclei isolati che elaborano relazioni all'interno della propria situazione. Quindi le famiglie sono molto cambiate nel corso del tempo, tanto che oggi appunto il termine esatto è famiglie, non famiglia. Cioè, il termine famiglia è un termine più giuridico, ma in realtà ci sono diverse tipologie di famiglia. Famiglie giuridiche, cioè quelle legalizzate dal punto di vista dei processi giuridici, ma ci sono unioni di fatto, ci sono coppie con figli o senza figli, famiglie ricostruite, famiglie che hanno un patrimonio più strutturato o invece che sopravvivono solamente con reddite da lavoro, famiglie costituite da anziani soli, insomma, c'è un pluralismo delle famiglie. Pagina 4, c'è la scaletta del saggio contenuto in politiche del servizio sociale, quindi sostanzialmente lo riassumo, per analizzare le politiche e i servizi per le famiglie minori occorre vedere come si sono trasformate le famiglie, individuare degli indicatori che ci danno qualche informazione sulle situazioni della domanda, del bisogno, vedere le situazioni di rischio che sono presenti nell'infanzia e nell'adolescenza. E poi c'è la regolazione giuridica, gli affidi, le adozioni e poi la rete d'offerta, come si è strutturata nel corso degli anni attraverso le periodizzazioni che sappiamo essere uno dei nuclei essenziali dell'analisi di una politica. Qua questo qui non sto a commentarlo, ho indicato a pagina 5, 6 e 7 una argomentazione attorno alla famiglia. Ho voluto introdurre questo tema attraverso un testo per far vedere come si costruisce un testo argomentativo. Quindi questo testo propone una serie di ragionamenti, mediante una griglia mentale che è sicuramente di politica sociale, che parla della famiglia come unità relazionale tra le persone, ma che è all'interno di relazioni di aiuto che si strutturano attraverso il welfare. Non sto a vederlo perché appunto è scritto, quindi è un ragionamento argomentativo, serve a vedere questo tema. Un altro elemento che ho voluto introdurre, siamo già a pagina 8, è il ciclo di vita dell'unità familiare. Quel ciclo di vita credo che sia una delle teorie, sono teorie che vengono sostanzialmente dalla psicologia sociale, dalla psicologia della famiglia, ma vengono anche dalla psicanalisi. Il ciclo di vita è l'analisi dinamica del funzionamento della famiglia nel corso del tempo. Questo è il ciclo della vita, cioè le famiglie non sono uguali durante una biografia individuale e relazionale. Le famiglie si trasformano, quindi a maggior ragione occorre parlare di famiglia, perché la trasformazione è continua. Le teorie sul ciclo di vita, per chi si occupa di servizi alla persona, sono teorie piuttosto importanti. Qui ho proposto anche questo non lo sto a commentare, lo si vede, una elaborazione sul ciclo di vita che ragiona secondo uno schema di questo tipo, cioè va a vedere le fasi di strutturazione della famiglia, dalla costituzione della coppia, la famiglia con bambini, la famiglia con adolescenti, insomma, più quello che comunemente incontrano i servizi, incontrano sicuramente pedagogisti, educatori, assistenti sociali, e gli eventi critici che si possono manifestare all'interno di questi cicli. Come si vede, la griglia che viene usata in questo caso dagli autori è quella di evento critico, processo di regolazione delle distanze, ossia strutturazione della relazione psicologica, o potremmo dire anche della relazione educativa. Sicuramente nelle teorie del ciclo familiare ci stanno molto bene tutte le teorie educative. Poi i compiti di sviluppo. Qua, compiti di sviluppo è sicuramente un paradigma da psicologia sociale e da psicologia della famiglia. Mi sembra molto interessante ragionare in questo modo. Vediamo come si potrebbe usare una griglia di questo tipo. Il ciclo di vita familiare, elaborare all'interno di un lavoro educativo, territoriale, un piano di zona, una progettazione a livello locale, ragionare appunto attorno a queste dinamiche. Quante famiglie che hanno bambini piccoli, quante famiglie che hanno anziani di cui occuparsi, famiglie che hanno un bisogno di relazione, di informazione per quanto riguarda la fase adolescenziale, che è sempre una fase critica, perché è una fase di presa di distanza molto forte dal sistema familiare. E quindi poi potremmo dire invece di compiti di sviluppo, compiti operativi che i servizi alla persona in quel territorio, servizi comunali, delle ASL, di cooperative sociali e volontariato possono mettere in atto. È un buono schema che si presta molto a a essere esaminata. Ecco. Sul ciclo di vita, appunto, è un consiglio di ragionare attorno a questi temi dal punto di vista, nel caso degli studenti di questo corso, dal punto di vista delle pedagogie. A pagina 11 invece c'è la mappa esplorativa. Questa è una mappa piuttosto complessa ed è proprio una griglia mentale molto strutturata che sintetizza i processi operativi legati alle politiche sociali. Allora, questa mappa richiede una qualche premessa. Dunque, la premessa fondamentale è questa. Oggi le famiglie in generale, proprio perché sono caratterizzate da queste dinamiche di trasformazione, queste forti dinamiche di trasformazione, sono famiglie che in un certo senso hanno più bisogno di servizi alla persona, proprio perché sono isolate e proprio perché sono caratterizzate, ovviamente non in modo generalizzato, da situazioni di problematiche di vario tipo, i bambini piccoli, gli adolescenti, eventualmente la tossicodipendenza, le persone anziane, disabili in famiglia. Quello che mi sembra fondamentale mettere a fuoco dal punto di vista di tutti, studi di carattere sociologico, demografico, psicologico, psicosociale sulle famiglie è sostanzialmente questa tendenza. La tendenza a una intensa trasformazione che rende ciascun membro della famiglia un soggetto molto individuale, e che quindi può avere bisogno di risposte da un sistema di servizi. Ora, questo perché è importante? Questo è importante perché un tempo le famiglie non avevano questi bisogni. Le famiglie si presentavano caratterizzate per un tempo, intendo, tutto il ciclo dell'Occidente, intendo il Medioevo, intendo il Settecento, l'Ottocento, le famiglie tradizionali. Tempo la famiglia era un'istituzione anche politica, la famiglia. Attraverso la famiglia si organizzavano gli stati, se si pensa ad esempio le famiglie dinastiche delle monarchie degli stati moderni. Quindi le famiglie volgevano dentro di sé un pluralismo di funzioni. No, il soggetto contava pochissimo, la soggettività individuale contava poco, i matrimoni erano combinati, era la cultura che determinava le scelte coniugali. Oggi la tendenza è del tutto opposta. La tendenza è del tutto opposta, noi siamo sempre più individui, siamo sempre più soggetti, siamo sempre più molto soggettivizzati e di conseguenza questo dato, che è un dato di libertà, il fatto di essere liberi, soggettivizzati è un dato di libertà, rende però più problematico in certi casi affrontare le situazioni critiche. Ecco, questo è lo schema di ragionamento. Secondo schema, la seconda griglia di ragionamento in questa mappa di pagina 11 è l'individuare nella tendenza di trasformazione della famiglia l'esistenza di due aree di diritto, quella cioè delle famiglie in quanto tali e dei minori. Questo è un elemento sostanziale e importantissimo. Voglio dire che nel corso del tempo tutta la giurisdizione, le regole giuridiche, la cultura, il funzionamento culturale tutelavano di più la famiglia in quanto tale e non il minore. Noi oggi abbiamo la situazione invece in cui esiste una regolazione giuridica del minore in quanto soggetto di diritto anche contro la propria famiglia. Pensiamo appunto agli abusi, alle violenze, a tutte queste dimensioni. Quindi allora possiamo sicuramente dire, e possiamo dirlo con certezza, perché è un dato storico, che le politiche sociali nel corso del tempo e recentemente in Italia, sostanzialmente il solito ultimo trentennio del Novecento che è stato fondamentale, si è venuto a costituire un'area operativa di servizi pubblici, di servizi privati, di servizi di terzo settore, di editoria specializzata, che comunque ha come oggetto due problemi: la famiglia in quanto tale, far consentire alla famiglia di organizzarsi meglio, E viceversa anche invece aree di diritto per quanto riguarda il minore in quanto tale. Ecco quindi lo schema. Quindi allora, dopodiché lo schema diventa un pochino più chiaro. Allora, la mappa esplorativa consiste in questo. Noi partiamo dalla famiglia e i minori nel suo complesso, è l'ovale in alto. Allora occorre andare a vedere come si trasformano le famiglie, quindi indicatori. Questo ragionamento del ciclo di vita, cioè fare dei ragionamenti basati su dati, non su opinioni, basati su dati. Informazioni strutturate attorno al modo in cui si trasformano le famiglie. Dentro questa dinamica emerge vistosamente una problematica specifica del minore in quanto tale, cioè della persona che è soggetto di diritto, ma che ha ancora dei diritti in qualche modo che debbono essere tutelati. In quanto la sua posizione è la posizione più debole all'interno del sistema sociale. L'altra variabile rilevantissima delle storie della famiglia è l'autonomo movimento delle donne, del femminismo, che ha dato un contributo rilevantissimo alla costruzione di queste politiche, in particolare negli anni 60 e negli anni 70. Ecco, quindi l'unità psicosociale famiglie minori si è trasformata nel corso del tempo, in quanto si sono trasformate le famiglie, in quanto è emerso una soggettività del minore in quanto tale, e questo su questo è stato molto influenzato anche l'identità femminile. Ed è questa la parte, chiamiamola così, sinistra della mappa. Di pagina 1, la pagina destra vengono fuori invece quello che più aria dà politica sociale, dà politica di servizio alla persona. E quindi un'area che io chiamo famiglie senza problemi, metto senza problemi, tra virgolette, nel senso che anche le famiglie cosiddette ancora, tra virgolette, normali hanno bisogni, hanno bisogno di informazione, un bisogno di maggiore capacità di svolgere le proprie funzioni educative. Pensiamo ad esempio appunto ai servizi come l'asilo nido, servizi informativi per quanto riguarda appunto le dinamiche adolescenziali. Quindi anche una famiglia senza problemi, una famiglia non multiproblematica, che è quella che maggiormente viene sottoposta in attenzione nei servizi alla persona, sono situazioni che richiedono talvolta delle dinamiche di servizio per quanto riguarda la formazione della coppia, la nascita dei figli, il controllo delle nascite. La separazione e il divorzio, pensiamo a tutto questo tema della mediazione, ossia della risoluzione dei conflitti coniugali a favore del minore, che è una delle tendenze giuridiche recenti che mette in atto delle vere e proprie specializzazioni di questo tipo. Quindi anche la famiglia cosiddetta senza problemi ha dei bisogni di servizi. Una seconda area delle famiglie sono le famiglie invece come risorsa, sono le famiglie che sono, usiamo anche questo termine qui, tra virgolette, più generose. Sono le famiglie che sono cioè in grado di svolgere una doppia funzione e sono tutte le dinamiche che hanno a che fare con gli affidi, con le adozioni, cioè sono ci sono nel nostro sistema sociale, per fortuna, delle famiglie che si danno anche compiti di servizio. Naturalmente il fatto che una famiglia si dia compiti di servizio, una famiglia che si dispone a fare gli affidi, è una famiglia che ha bisogno di essere informata, di avere un sostegno anche nell'esercizio di questi compiti. Analogamente, infine, la terza area è quella dei minori con problemi. Qui abbiamo quindi le situazioni dei minori abbandonati, i minori in istituto e quindi tutta la trasformazione degli istituti in comunità. Il maltrattamento, gli abusi sessuali, i minori stranieri, i suicidi, come indicatori di disagio e di sofferenza. Ecco, tutto questo, tutte queste dinamiche, quindi, che portano a definire quelle aree che ho identificato, dimostra la utilità dello schema bisogno-domanda-offerta, perché questa evoluzione di bisogni, evoluzione della domanda, comporta la necessità. L'obiettivo, per meglio dire, di organizzare unità d'offerta adatte ad intervenire in quelle situazioni. Questo tema lo riprendo usando esplicitamente lo schema di bisogno domanda offerta nella pagina 12, quindi famiglie e minori, bisogni e risorse, quindi allora griglia mentale per l'analisi delle politiche sociali. qual è il problema, qual è la situazione problematica, quali sono i bisogni, quali sono le domande. Se la vediamo dal punto di vista delle risorse, le risorse che intervengono su bisogni e domande sono l'individuo, quindi risorse personali, l'individuo in quanto tale, la famiglia, ma anche la società attraverso reti informali e reti formali. Reti informali, volontariato, associazionismo, società civile che si organizza, e le reti formali sono quelle dei servizi. Quindi se noi possiamo vedere il tema delle politiche sociali all'interno di questa dinamica, quindi la famiglia che interagisce con l'individuo, che interagisce con i servizi. È la griglia mentale più adatta per analizzare queste dinamiche. Come si è costruita, siamo pagina 13, come si è costruita in Italia le politiche per la famiglia minore. Allora, noi abbiamo una dinamica che possiamo leggere in questo modo. Possiamo chiederci, esiste una politica per le famiglie in Italia? Beh, non c'è dubbio, esiste una politica per le famiglie in Italia, è individuabile. I problemi sono tanti, quindi la politica per le famiglie in Italia è una politica difficile, debole, tanto che alcuni dicono che ci sono scarsi investimenti sulle politiche della famiglia in questo modo, è sicuramente in parte vero, ma è anche vero che appunto le famiglie sono risorsa e lo si vede nel volontariato, lo si vede in migliaia di azioni in cui la famiglia come soggetto organizzato, i membri della famiglia, il papà, la mamma, i genitori, svolgono una funzione sociale. Allora, come si è strutturata la politica per le minori d'Italia? Si è strutturata attraverso questi processi che indico a pagina 13. Quindi c'è stata un'evoluzione del sistema di servizi. E qui le logiche sono quelle che abbiamo già visto nel corso, quindi il consolidamento delle regioni, la riforma sanitaria, la riforma dei comuni, il riordino della sanità, la modernizzazione della pubblica amministrazione, la legge sul servizio sociale che abbiamo visto che qui manca e andrebbe aggiunta. Poi, all'interno di questo, ci sono anche state delle politiche legate specificatamente alla maternità e all'infanzia. E le possiamo raggruppare attorno a questi grandi temi: il diritto di famiglia dei minori, la prima fase di estensione dell'offerta, anni 70, anni 80. Gli anni 70 sono anni fortissimi dal punto di vista della prima strutturazione di reti specifiche di servizi per la persona. Le politiche regionali, le regioni come attori delle politiche sociali che fanno anche a loro volta una specifica politica operativa per la maternità e l'infanzia. Tutto questo ha creato appunto quello che potremmo dire un sottosistema delle politiche sociali per le famiglie e per i minori, che è la parte sottostante. Quindi questi processi sono due, quindi anche qui uso uno schema che avete già visto, che è quello del generale, sviluppo generale dei servizi, è la parte sinistra della mappa, e sviluppo di servizi specifici, è la parte destra della mappa, che confluisce le due frecce a creare una specifica per la famiglia, costituita da minori a rischio, politiche fiscali, sostegno ai redditi, normative sulla violenza sessuale, diritto e opportunità per minori e le famiglie, tempi per la famiglia, insomma, tutta una serie di politiche che possono essere analizzate una per una. Lo stesso schema lo possiamo vedere, ve lo ripropongo in una chiave più analitica, a pagina 14, quindi poi la periodizzazione, che questa qui non la sto a ripetere perché la vedete già, però questa fa vedere il metodo. Il metodo è quello di individuare dei periodi cruciali, in questo caso individuo la fine dell'Ottocento, il 1900, il periodo tra le due guerre, lo Stato repubblicano, e all'interno di questi periodi cruciali la specificità delle azioni che si svolgono nei confronti di questo tema. La pagina 15, la stessa politica della famiglia, metto fuoco in particolare negli anni 90. Ecco, vediamo. Anche se, senza leggere direttamente queste cose qua, non lo leggo io, ma consiglio di guardarli con attenzione. Qual è il metodo in questo caso qua? Il metodo è quello che io chiamo della lente di ingrandimento, cioè usare la periodizzazione e poi concentrarsi su dei periodi più cruciali. Allora, per esempio, pagina 15, uso la periodizzazione per concentrarmi sul periodo cruciale degli anni 90. nel 90, ecco, quelli sono gli eventi, sono questi. Di questi eventi in particolare, una data molto importante degli anni 90, è quella del 1997, nella quale viene creata una legge sulla promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. È stata una legge molto importante della fine degli anni 90, che ha fatto anche ha presupposto anche per la stessa legge generale sui servizi sociali. Poi vedremo come è strutturata questa legge. Quindi gli anni 90 sono stati anni, essendo stati anni di ristrutturazione del sistema di welfare italiano, sono stati anni importanti. Ricordo qui, solo per memoria, che è vero che gli anni 90 sono molto importanti, ma sono importantissimi il periodo storico 1997-2001. Ricordo che il ciclo 1997-2001, quello delle leggi Bassanini e la riforma costituzionale, è il ciclo importantissimo per capire la situazione attuale. E qual è la situazione attuale? La situazione attuale è che il sistema di servizi alla persona in Italia è sostanzialmente regionalizzato, e che quindi si è attenuata la regolazione statale e si è incrementata la regolazione regionale. A pagina 16 ricordo le norme costituzionali, che sempre mi è bene ricordarle in questi casi, che sono norme fondanti, potremmo dire norme che possono essere incluse nei diritti di cittadinanza. A pagina 17 faccio un piccolo elenco delle funzioni che hanno i comuni in materia di minori, quindi le funzioni amministrative, che può essere comodo avere un elenco della sfera delle competenze, anche questo qui non la commento perché è già stritta. Ecco che c'è la legge del 1997. Ecco, ho voluto isolarla, questa legge, la legge 285 del 97, una legge molto, molto importante, è stata importantissima in quegli anni. Gli operatori che hanno lavorato in quegli anni la conoscono molto bene. È una legge che ha messo a fuoco appunto il tema del minore in quanto tale, diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. È la legge che più compiutamente definisce un diritto del minore. Certo, un diritto del minore anche in relazione alla famiglia, ma è il diritto del minore. Lo schema di pagina 18 è lo schema, è la matrice di analisi della legge, quindi andare a vedere questa legge significa andare a vedere i suoi obiettivi, i soggetti istituzionali che sono il Ministero, le regioni, gli enti locali, la tipologia di progetti che sono incentivati, gli strumenti amministrativi di regolazione ed il finanziamento. È una legge, una perfetta legge di politica sociale che è dentro nel quadro degli anni 90, che oggi si è modificata. La stessa legge, a pagina 19, l'ho messa in evidenza attraverso anche qui una mappa. Come funziona? Ecco, mi soffermo un attimo su questo schema qui di pagina 19, che è piuttosto significativo sul metodo. Questa mappa di pagina 19 mette in evidenza il funzionamento di quella politica del 1997. Cioè, la domanda attorno a questo schema è: come funziona la legge 285? È la stessa domanda che abbiamo già fatto alla legge 328. Come funziona la legge 328? Bene, la legge 285 funziona in questo modo: c'è un fondo nazionale, questo fondo nazionale che diventa input sulle regioni italiane, sui 22 sublivelli regionali. Le regioni italiane incentivano, mediante strumenti amministrativi, come l'accordo di programma, che abbiamo già visto che cos'è nella parte sui comuni, che stimola i soggetti locali a fare dei piani territoriali e dei progetti. Questo è il metodo. Quindi il metodo è fondo, ruolo della regione e attori locali, in particolare enti locali, provveditorati di studi, aziende sanitarie locali, centri di giustizia minorile che facevano questi progetti. Allora, ricordo che questo tipo di progettazione oggi non esiste più in quanto tale come progettazione la legge 285, ma sono progettazioni che sono tutte incluse nei piani di zona, quindi sono diventate, si includono all'interno dell'attività amministrativa e di politica sociale della legge 328. Mi fermerei qui su questa schema perché Mi auguro che sia attraverso questo breve riassunto che ho fatto di ragionamento metodologico e lo studio del capitolo del libro Politiche e Servizi Sociali sia sufficiente per chi deciderà di individuare questo tipo di argomento di mettere a fuoco i punti cruciali. Farò un secondo audio tra un attimo, legato invece al ragionamento sui consultori familiari e sull'interruzione volontaria della gravidanza, perché lì lo schema che ci servirà di più è quello delle biopolitiche, quindi si lega molto di più al tema delle biopolitiche. Grazie per l'attenzione e arrivederci a tra poco.